La storia in podcast di Focus.
Quando all'inizio del giugno del 1946 Umberto II ha la percezione che il referendum abbia conferito una maggioranza di votanti alla Repubblica, di votanti, ma non una maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, poi su questo eventualmente torno, allora prende una decisione che è una decisione che può essere discussa, e cioè ordina alla regina consorte, non più presidente, la regina Maria José, di partire da Roma immediatamente con i figli, trasferirsi a Napoli e di partire da Napoli per il Portogallo. È una decisione intorno alla quale io non conosco documenti, possiamo solo sapere che c'è stata. E la principessa partirà per il Portogallo sulla stessa nave che era appena rientrata da Alessandria d'Egitto, dove aveva portato Vittorio Emanuele III. Quindi la regina e i principi partono non per l'esilio, siamo al 5-6 di giugno, ma per l'estero, e arrivano in Portogallo in una situazione che può avere dell'incredibile, anzi ha dell'incredibile, cioè vengono ospitati inizialmente in una casa dove mancava la luce, non c'erano, in una situazione totalmente provvisoria, cioè di grande difficoltà. Il sovrano rimane a Roma con un ben preciso obiettivo: attendere la comunicazione dei dati del referendum, i dati definitivi. Una prima comunicazione ha luogo il 10 di giugno, la comunicazione definitiva di questa prima valutazione è il 13 di giugno, quando il sovrano, valutato tutto quello che era stato l'iter complicato del conteggio, del primo conteggio, ha deciso di lasciare l'Italia, cosa che fa nel pomeriggio del 13 di giugno, partendo da Ciampino a sua volta per il Portogallo, senza riconoscere l'esito del referendum. Perché? Perché in quel momento l'esito non è ancora ufficiale. Come aveva chiesto Giuseppe Pagano, che era il presidente della Suprema Corte di Cassazione, occorreva conteggiare le schede a favore della monarchia, le schede a favore della Repubblica, il numero delle schede bianche, il numero delle schede contestate e annullate. Conteggio che non era mai stato fatto. Io ho avuto la fortuna di verificare questi dati, che sono conservati all'archivio centrale dello Stato in una serie di faldoni, dai quali emerge che, a differenza di quanto solitamente si crede, la situazione della verifica dell'esito del referendum al 13 di giugno, quando il re lascia l'Italia, era ancora in uno stato totalmente caotico. Non è esatto dire che vi fosse solo il mancato conteggio di circa 130 seggi. In realtà erano migliaia di seggi di cui non si aveva una certezza definitiva, ed infatti su richiesta del governo e pressione, come ho già detto, del presidente della Suprema Corte Pagano, una squadra di addetti, magistrati, cioè, si mette al lavoro per fare questo computo che non era mai stato fatto, e nell'archivio centrale dello Stato ci sono anche gli originali manoscritti di questo faticosissimo controllo, perché nel frattempo erano affluiti a Roma i verbali delle circoscrizioni elettorali nelle quali era stato ripartito il Regno d'Italia. Voglio ricordare che di queste circoscrizioni la dodicesima, e cioè quella che riguardava la Venezia Giulia, quello che erano i possedimenti italiani, facevano parte integrante del Regno, e cioè Fiume, Zara, non possono essere conteggiati, perché lì il referendum non ebbe luogo, perché si trattava di zone ancora contese, così come la provincia di Bolzano, e cioè l'Alto Adige. E quindi il referendum non era completo, la legge che istituisce concretamente la consultazione afferma che in questa dodicesima circoscrizione gli elettori sarebbero stati consultati successivamente, ma questo non ebbe mai luogo. Allora, dinanzi a questa prevalenza dei voti della Repubblica, Umberto II lascia l'Italia e raggiunge la famiglia in Portogallo, senza riconoscere un esito che non era ancora conosciuto. Questo esito viene comunicato il 18 di giugno del 1946 e per effetto della legge istitutiva del referendum a valore legale, non c'è una proclamazione della Repubblica. La legge aveva detto semplicemente che, prendendo atto della somma dei voti dell'una o dell'altra parte, allora sarebbe rimasta la monarchia o sarebbe stata instaurata la Repubblica. De Gasperi lascia la adunanza della Suprema Corte e va al Quirinale chiedendo a Pagano di essere accompagnato. Pagano rifiuta, De Gasperi quindi va da solo e fa pubblicare, ed esce il giorno dopo, nella Gazzetta Ufficiale, l'esito del referendum, che quindi dà inizio alla Repubblica Italiana, che data quindi dal 19 di giugno del 1946, non dal 2 giugno, così come siamo soliti ritenere. Rimane ambiguo, mai chiarito dalla normativa, la validità della Repubblica che il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, su delibera del Consiglio dei Ministri, ritiene di aver già nelle sue mani dal 13 di giugno, dalle ore 0:30 del 13 di giugno. La verità vera è che fino al 18 di giugno tutti gli atti ufficiali aventi valore legale, le sentenze del Tribunale, eccetera, continuano a essere emanati in nome del re, perché è il re che continua a essere sovrano. Lasciando da parte tutto questo, noi abbiamo quindi Umberto II che raggiunge la regina e i principini in Portogallo. E da quel momento il re è a sua volta all'estero, così come suo padre era all'estero in Alessandria d'Egitto, così lui è all'estero in Portogallo, dove poi si trasferirà da Sinta a Lisbona e poi insomma avrà la sua vita di sovrano in Portogallo, una vita serena, quieta, concentrata sul lavoro intellettuale, quindi ricerche di storia, di araldica, eccetera, e sempre in attesa, aveva questa illusione, che venisse riconosciuto il ruolo della monarchia e che potesse quindi rientrare liberamente in Italia come anche suo padre. Di fatto l'Assemblea Costituente cambia lo scenario perché approva le norme transitorie e finali nel cui ambito si afferma che è interdetto e vietato il rientro e il soggiorno in Italia degli ex re e dei discendenti maschi. E quindi vuol dire di Vittorio Emanuele III, di Umberto II e di Vittorio Emanuele, principe di Napoli. La formula dei discendenti maschi credo vada sottolineata perché i costituenti non precisarono la successione, perché il maschio, discendente maschio, non è necessariamente l'erede dinastico, ma questa è una questione completamente diversa di cui i costituenti non ebbero percezione ed infatti non lo chiarirono. Quattro giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione, 1 gennaio del 1948, Vittorio Emanuele III prende congedo dalla vita. Muore in Alessandria d'Egitto nella pienezza delle sue prerogative e quindi non muore in esilio, conserva i beni, conserva il titolo, conserva tutto e non per caso a un certo momento, molto tempo dopo, il 17 di dicembre del 2017, il feretro viene prelevato dalla chiesa di Santa Caterina in Alessandria d'Egitto e portato in Italia e viene tumulato nel santuario basilica di Vicoforte in provincia di Cuneo con la lunga preparazione che era stata elaborata per questo rituale e ha gli onori militari sia alla partenza dall'aeroporto del Cairo sia all'arrivo all'aeroporto Cuneo-Rebaldigi e poi durante la cerimonia della tumulazione, nel momento in cui il feretro di Vittorio Emanuele III viene calato nell'avello, un alpino della fanfara taurinense, eroica, valorosa e stimatissima brigata alpina, esegue il silenzio, che è l'omaggio che si deve ai militari nel momento della sepoltura. Ecco, questo ci dice che in realtà la figura di Vittorio Emanuele III è stata riconosciuta proprio per il ruolo che aveva svolto. Il rapporto di Vittorio Emanuele, principe di Napoli, con il padre fu continuativo negli affetti, un po' meno continuativo nel riconoscimento dei diritti. Purtroppo, a un certo momento, la regina lascia il Portogallo e si trasferisce in Svizzera per motivi di cure e porta con sé il principino Vittorio Emanuele, invece con Umberto II le principesse, la cui formazione, la cui educazione non era evidentemente di carattere militare, perché la formazione di carattere militare era riservata al principe. Questo naturalmente ha inciso sulla sua formazione. Vittorio Emanuele compie studi e poi sceglierà una sua attività, che sarà quella di, come egli stesso la definisce in una lettera al padre, di broker, quindi di uomo, virgolette, d'affari, che si occupa di finanza, che si occupa di mediazioni, di contatti tra diverse aziende, di diversi interessi, ed è quello che farà nel corso del tempo, dall'inizio degli anni 60, a seguire. Io ritengo che sia importante, sempre fermandoci al profilo di carattere istituzionale, quanto Umberto II gli scrive il 23 di gennaio del 1960, quando Vittorio Emanuele è ormai adulto e quindi decide le proprie sorti, e proprio a queste sorti il padre lo richiama e gli fa presente che si sono diffuse delle voci su un suo fidanzamento e probabili nozze con una signorina Dominique Claudel, e dice: io l'ho appreso dai giornali e allora debbo farti presente, con tutto l'affetto di padre che ho nei tuoi confronti, che esistono delle norme vincolanti in casa Savoia, in forza delle quali, fino dai tempi di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, i matrimoni tra i principi della casa, quindi non solo l'erede dinastico, ma tutti i principi e le principesse della casa, dovevano avere l'avallo del sovrano. Perché? Perché il matrimonio di un principe della casa è un, virgolette, fatto di politica estera, e quindi anche, inevitabilmente, ce lo insegna Clausewitz, di politica militare, perché la politica estera porta con sé anche la politica militare. Se un principe decide di accasarsi senza avere il consenso del capo della casa, compie un atto inammissibile, e questo lo dice in modo estremamente esplicito in questa lettera che io ho avuto il piacere di pubblicare per primo in Italia in un volume del 2006. Pubblicata in fotografia, quindi è ineccepibile, ed infatti la veridicità delle lettere da me pubblicate non è mai stata messa in discussione. Che cosa dice in sintesi il sovrano? Ti avverto che sono susseguite nel corso del tempo 29 sequenze e 43 capi della casa, capi famiglia, io sono il 44esimo, anche volessi cambiare le norme sulla successione dinastica non potrei, perché queste sono assolutamente inviolabili. Quindi, se tu per caso ti conduci al di fuori di queste norme, perderai tutti i tuoi requisiti, e ti ridurrai allo stato di cittadino privato, privato quindi anche del rango e dei titoli, lo dice in modo esplicito per scritto, che vuol dire che non è più principe. E questo bisogna ricordarselo oggi, 4 di febbraio del 2024, perché da molte fonti, vari articoli, eccetera, anche da comunicati ufficiali, viene appellato principe. In realtà, con la posizione esplicitata da Umberto II, contraendo nozze non avallate dal re, Vittorio Emanuele ha perduto anche il rango principesco. Questo è il punto sul quale credo che vada richiamata l'attenzione. È una lettera, come ho detto, del 23 gennaio 1960, quando successivamente si prospettò non l'attenzione per la signorina Dominique Claudel, ma per un'altra signorina, il re ribadì con una lettera del 25 agosto 1963 questa posizione indefettibile. Spiegò al figlio che non aveva bisogno di richiamarlo all'ordine, per così dire, ma doveva semplicemente rifarsi alla lettera precedente, che reca di pugno di Vittorio Emanuele in calce una formula per presa di conoscenza, e cioè quindi aveva visto e aveva dovuto restituire la copia al sovrano con questa dichiarazione. Dopodiché si va verso vicende veramente assurde e complicate, e cioè il 15 dicembre del 1969 Vittorio Emanuele di Savoia, perché Savoia è il suo cognome, assistito però con l'attribuzione di un titolo nuovo, e cioè del titolo di Vittorio Emanuele IV, assistito dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Giordano Gamberini e da un commercialista, redige di suo pugno un proclama con il quale depone il padre dalla carica di re d'Italia, accampando il fatto che il padre aveva a suo tempo promulgato un decreto legislativo luogotenenziale del 25 giugno del 1944, numero 151, nel quale rimise la scelta istituzionale ai cittadini italiani all'indomani della guerra, attraverso l'elezione di una Camera, quindi il ripristino del Parlamento, attraverso una consultazione che è poi il famoso plebiscito del 2-3 giugno 1946, al quale già abbiamo accennato. In realtà il sovrano, con quel decreto, 25 giugno del 1946, si interfacciava con il governo dell'epoca, che era il governo presieduto da Ivano e Bonomi, il quale era formato anche da rappresentanti di tutti i partiti politici italiani. Quindi c'era un sovrano, e c'era, che probabilmente era un luogotenente, e c'era una articolata rappresentanza dei cittadini. Quindi non è un atto d'arbitrio o un atto di leggerezza, come poi Umberto II spiegò in una intervista allo storico, giornalista e storico Giovanni Artieri, era un atto che rientrava nel quadro dei rapporti istituzionali tra il sovrano e il paese e i cittadini, in attesa di recuperare la piena sovranità sul territorio nazionale. L'indomani della autoproclamazione a Vittorio Emanuele IV da parte di Vittorio Emanuele, già principe di Napoli, vi è un altro decreto che va a sanare la condizione di quella che è la futura consorte, e cioè Marina Doria, che viene creata duchessa di Sant'Anna di Valdieri. Questi documenti sono stati a loro volta pubblicati a suo tempo da Gigi Speroni, che è il biografo di Casa Savoia Aosta, e anche questi non sono mai stati confutati, sono pubblicati anche nell'Annuario della Nobiltà Italiana, valorosissimamente diretto da Andrea Borella, e quindi fanno testo, i documenti fanno testo. Che cosa se ne conclude? Che fu un atto di usurpazione della corona da parte di Vittorio Emanuele nei confronti del padre. C'è un fatto assolutamente abnorme, sconvolgente. E l'anno successivo, 1970, Vittorio Emanuele e Marina Doria fanno registrare la loro unione matrimoniale a Las Vegas, una cerimonia del tutto così episodica, priva di qualsiasi tipo di ufficialità, però fanno registrare. Successivamente vi è la cerimonia di ulteriore matrimonio a Teheran, alla quale non assistono naturalmente né Umberto né altri, anzi Umberto II invita tutti i principi di casa reale a non assistere a questo matrimonio che non ha il suo avallo. Conclusione: Vittorio Emanuele ha violato le norme della casa reale e si è posto nelle condizioni di privato cittadino. Che cosa poter aggiungere a questo? Niente, semplicemente che da quel momento in poi il rapporto tra il re Umberto II, che non è mai stato abdicatario, quindi ha il titolo di re e lo porta con sé nell'oltretomba, e il figlio, rimangono rapporti di padre e figlio, ma non hanno più alcuna valenza di carattere dinastico. Come Umberto II aveva avvertito il figlio nella lettera del 1960, l'erede alla corona sarebbe divenuto suo cugino, un grado di parentela molto lontana, ben intero, comunque cugino, Amedeo di Savoia, quinto duca di Aosta. Questo è il quadro di carattere politico-istituzionale che si può delineare. Nel 1982-1983, quando Umberto II si avvia ai noi verso il declino fisico e poi la morte che lo raggiunge 18 marzo del 1983, la posizione del re non muta assolutamente, neppure di una virgola, nei confronti della questione di carattere istituzionale. Secondo alcune testimonianze che sono fededegne, una delle quali è quella dell'ammiraglio Antonio Cocco, che ebbe con me una lunghissima amicizia e le memorie pubblicato in due diverse edizioni, ma anche secondo altre testimonianze di persone che hanno veduto, il re fece chiudere nel feretro con sé i sigilli reali, che erano i sigilli personali, i sigilli suoi di Umberto II, in modo che non potesse essere emanato alcuna eventuale carta o qualsiasi altra sua presunta volontà con il suo sigillo personale. E aveva detto qualche mese prima a chi gli proponeva di organizzare una grande festa per il millenario della dinastia che non vi era proprio nulla da festeggiare, perché con lui si chiudeva una fase della storia di casa Savoia. E questo naturalmente si connette alla sua decisione di essere sepolto nell'abbazia di Alta Comba di rimpetto alla tomba di Carlo Felice. Carlo Felice era stato l'ultimo sovrano del precedente ramo di casa Savoia. A Carlo Felice seguì sul trono Carlo Alberto, principe di Carignano, suo parente di tredicesimo grado, il quale assume la corona per sé e i successori legittimi, e quindi Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III, Umberto II, e chiude con Umberto II questa seconda fase della storia di casa Savoia, non lasciando quindi assolutamente la successione dinastica a quello che alcuni denominano Vittorio Emanuele IV, che in realtà appunto con 1970 si pone al di fuori di ogni pretensione, e il termine che usa Umberto II di pretensione alla corona. È una storia che, insomma, se vogliamo, per molti aspetti è abbastanza dolente, ma vorrei ancora sottolineare, quasi per concludere, che all'inizio del terzo millennio Vittorio Emanuele pubblicò un volume di ricordi, eccetera, Lampi di vita, nel quale scrive in modo inconfutabile che scelse, malgrado le riserve del padre, di sposarsi senza il consenso del padre, sia prima a Las Vegas, poi a Teheran, e quindi palesò 15 anni dopo, anzi ancora di più, dopo la morte del padre, questo suo atto come atto di, virgolette, ribellione. Credo che con questo, insomma, siccome è lui l'autore, è lui che ha firmato questo volume, credo che con quello abbia a sua volta ribadito che era al di fuori ormai della casa, al di fuori della successione, e che quindi il suo rapporto con la storia dei re d'Italia era definitivamente chiuso. E non per caso successivamente poi rientra in Italia per effetto, qui le parole sono importanti, della sospensione dell'efficacia della norma che vietava il rientro in Italia, il soggiorno agli ex re e ai loro discendenti maschi, che, ripeto, è una formula che non è chiarissima per parlare di discendenti e non di eredi dinastici. Amedeo di Savoia non era discendente, ma diviene, come ha scritto a suo tempo Umberto II, era l'erede dinastico. Quindi era nato in Italia, precisamente a Firenze, e la successione alla corona, in forza delle leggi della casa, era passata a lui. Sugli altri aspetti, le vicende personali, processuali, eccetera, eccetera, credo che non sia compito dello storico intervenire, perché sono questioni di carattere assolutamente privato.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.